Per la fretta di chiudere il file precedente ho detto un'emerita sciocchezza. Capita a tutti di dire delle grandi sciocchezze. Ho affermato che l'educatore, grazie al suo lavoro, modifica i comportamenti. Non è così. L'educatore è chiaro che agisce sui comportamenti, nel senso che se un ragazzo manifesta degli agiti di violenza, occorre naturalmente fermare questi agiti, ma l'educatore, ed è questo che rende affascinante e di grandissima complessità il suo lavoro, agisce con la mente dei ragazzi, con la mente delle persone. Duccio Demetrio afferma che il lavoro educativo è prettamente, non esclusivamente, un lavoro cognitivo che chiaramente utilizza la relazione. Senza una buona relazione, senza una relazione fiduciaria, io non riesco a entrare in un rapporto costruttivo con la persona che ho davanti. Ma la relazione è uno strumento. L'obiettivo, o se volete può essere un obiettivo intermedio, devo costruire una buona relazione affinché, ed ecco l'obiettivo, diciamo così, finale, affinché io possa accompagnare, aiutare questa persona a rivedere che cosa? I suoi costrutti mentali. Che se io blocco i comportamenti e tutto resta come prima, questi comportamenti verranno reiterati, verranno ripetuti. Io devo modificare il suo modo di pensare le cose. Se ha quel rapporto negativo con lo studio, devo aiutarlo attraverso le scuole di seconda opportunità, attraverso tanti altri strumenti ed esperienze a modificare questo rapporto. Perché? Perché come adulto mi prendo la responsabilità di ritenere che lo studio e la scuola sono cose importantissime e che questo ragazzo ha diritto. E per aiutarlo allora lo devo aiutare, accompagnare a modificare la sua visione delle cose, a modificare la sua coscienza intenzionale, a modificare il modo di elaborare i significati. Se prima aveva un significato per lui positivo il fatto di non studiare, adesso deve acquisire una mensa, delle lenti, mettersi delle lenti diverse e guardare positivamente. Allora a quel punto avrò fatto uno splendido lavoro educativo, ho restituito a lui un rapporto positivo con la scuola, con lo studio, con l'apprendimento, col libro e tutte queste cose qui. Allora, riconoscere la soggettività di un ragazzo ha delle conseguenze decisive sul piano del lavoro educativo. I suoi comportamenti e la possibilità di modificarli non dipendono solo da fattori esterni a lui, la sua famiglia, il contesto dove è vissuto, da fattori interni, le sue attitudini, i suoi tratti di personalità che lo portano magari sì a essere più predisposto a certe cose che ad altre, ma dipende essenzialmente i suoi comportamenti dai significati che egli attribuisce o ha attribuito alle cose che ha vissuto. Questo vuol dire anche che egli è in parte almeno responsabile delle sue azioni. Non è vittima del destino, di quella storia familiare, di quel quartiere dove è vissuto, ha la possibilità di fare delle scelte diverse e quindi è in parte responsabile delle sue azioni. È chiaro che i suoi tratti di personalità, i fattori esterni, familiari, ambientali, sociali, hanno la loro influenza, ma in ultima analisi è il soggetto che decide di mettere in atto un comportamento piuttosto che un altro. E allora capite, intuite che da questo è questo che legittima il lavoro dell'educatore, l'azione dell'educatore. È proprio la soggettività, la sua responsabilità, anche se in parte, di questo ragazzo. Se non gli venisse riconosciuta alcuna responsabilità, non gli verrebbe data alcuna possibilità di cambiare. E la parola cambiamento, l'educazione è cambiamento. Se l'educazione, ve lo ricordano, se l'educazione non è cambiamento, che razza di educazione è? Quantomeno si prefigge di produrre dei cambiamenti. Attenzione, perché non abbiamo come giocatori la bacchetta magica, facciamo delle cose e queste producono determinati esiti. Vi ricordate la categoria, la struttura della possibilità? Noi dobbiamo creare le condizioni perché quel ragazzo acquisti fiducia e si accorga, comprenda che è possibile modificare i suoi comportamenti. Ma questo vale non soltanto per i ragazzi, quando parliamo degli adolescenti parliamo molto di noi, anche noi abbiamo la possibilità di modificare il nostro rapporto con lo studio, con la professione, con le persone che ci sono care. Allora, lo ripeto, l'agire educativo nell'ambito della devianza minorile non è mirato in primis ai comportamenti del soggetto, ma alla sua visione del mondo, di se stesso, delle relazioni con gli altri. È questo che rende il nostro lavoro particolarmente difficile. Restituire a un soggetto la sua responsabilità, la conseguenza che può cambiare la sua visione delle cose. Ecco, questo è, viene confermata l'affermazione di Demetrio, questo è un lavoro essenzialmente cognitivo. Si lavora con i pensieri delle persone, li si educa a pensare in modo diverso. E io aggiungo un avverbio, si entra come educatori delicatamente nei pensieri degli altri, non possiamo essere i famosi elefanti del negozio di cristalleria. Quando si lavora con le persone, quando, meglio ancora, le persone hanno acquisito fiducia nei nostri confronti, significa che aprono delle porte di stanze magari dolorose, dove ci danno la possibilità di entrare parlando della loro vita. Guai non essere delicati. Guai a non essere delicati. C'è una seconda categoria importantissima nel paradigma pedagogico di lettura e di interpretazione della devianza minorile. Abbiamo parlato adesso della soggettività, faccio alcuni ragionamenti sull'altra dimensione fondamentale che è la difficoltà. Ne abbiamo già parlato, è un termine che mi sentite utilizzare fin dall'inizio, ma è un termine importante, fa parte della nostra quotidianità, d'accordo, ma proprio per questo è un termine che non risulta giudicante, o peggio ancora ghettizzante. Dire a una persona che comprendo che stai vivendo una situazione di difficoltà, capite che è una frase che non è offensiva, che non è giudicante e anzi fa parte della normalità del linguaggio della vita, perché tutti noi possiamo trovarci in difficoltà. Ancora una volta il piccolo segreto, che è quello di guardarsi dentro e di dire queste categorie della difficoltà, della fragilità, della vulnerabilità. Certo, noi adesso li utilizziamo per raccontarci di questi ragazzi e delle loro vite, ma riguarda anche noi, perché anche noi ci possiamo trovare, il coronavirus ne è una dimostrazione lampante, in difficoltà, in una situazione di fragilità. E questo, allora, questa consapevolezza ci aiuta a capire meglio, ragazzi.